da 12 a 16. Abbiamo un brano breve questa volta. Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lepra lo vide e gli si gettò ai piedi, pregandolo: Signore, se vuoi, puoi sanarmi. Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii risanato. E subito la lepra scomparve da lui. Gli ingiunse di non dirlo a nessuno. Va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per essi. La sua fama si diffondeva ancor più. Folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Gesù si trovava in una città. San Luca, che è sempre così preciso, anche coi luoghi e coi tempi, qui non ci dice né che giorno era né che città fosse. In una città. Così lascia aperta la possibilità a noi di pensare che questa città potrebbe essere la mia, la nostra. E l'incontro che avviene potrebbe essere con me. Si trovava in una città. C'erano due tipi di città in Palestina, sostanzialmente. Un tipo di città con le mura, e queste sono chiamate città. Senza mura sono villaggi. Gesù si trova in una città e un uomo coperto di lepra lo vide. Questo è strano, perché gli uomini coperti di lepra avevano l'interdetto alle città, non potevano entrare nelle città, al massimo nei villaggi. C'era una lunga legislazione per i lebbrosi. Nel libro del Levitico, capitoli 13 e 14, parlano a lungo della lepra, quando apparirà una macchia di lepra. Il lebroso colpito dalla lepra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: immondo, immondo. Sarà immondo finché avrà la piaga. È immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. E siccome la lepra è una malattia che faceva paura, è probabile che questa regola venisse osservata, se non dai lebbrosi, dagli altri che cacciavano fuori. Qui comunque è strano che un uomo coperto di lepra si trovi nella città. Questo ci lascia aperto uno spiraglio per capire ancora qualcosa di più. Se la città è la mia, chi è l'uomo lebbroso che vive ancora in città? Posso essere anch'io. La lepra che cos'è? È quella malattia che era vista come punizione divina. Ora chi di noi non merita una punizione divina? Dato che tutti siamo peccatori, come dice il Salmo, non c'è nessuno, neppure uno, tutti sono corrotti. Quindi questo lebbroso di città può essere chiunque, perché chiunque ha qualche peccato e chiunque nel peccato merita la punizione di Dio. E la punizione di Dio è la lepra che lo esclude dalla società, dalla comunione degli uomini. Un uomo coperto di lepra lo vide. Qui Gesù è preceduto, di solito è Gesù che vede. Qui invece è l'uomo peccatore che vide Gesù. È segno che quest'uomo peccatore ha davvero desiderio di un cambiamento di vita, di poter nuovamente essere ammesso alla vita comunitaria e sociale. Perché la società di allora non era semplicemente soltanto società, ma era anche comunione religiosa. Chi era escluso dalla società era escluso anche dal vivere nella fede, dall'esprimere la fede. Quindi uno che è escluso dalla società è escluso anche da Dio. Quindi quest'uomo che vede Gesù deve avere un grande desiderio di essere accolto da Dio. E gli si gettò ai piedi pregandolo. Di sicuro allora lo conosceva o aveva sentito parlare di lui. Se questi non ha vergogna di avvicinarsi, invece che allontanarsi, come avrebbe dovuto fare, vuol dire che ha già sentito parlare di Gesù come di uno che non ha paura delle malattie, che non ha paura dei peccatori, dei maledetti. E si gettò ai piedi, come uno davanti a un dominatore, oppure come davanti alla presenza di Dio, pregandolo: Signore. Ecco che già quest'uomo è capace di dare il titolo messianico a Gesù. Gesù faceva tacere i demoni che rivelavano il suo essere, ma non fa tacere gli uomini che si inginocchiano davanti a lui. I demoni non si inginocchiavano. Signore, lo chiama con questo titolo che è già una grande professione di fede e di fede vera. Se vuoi, puoi sanarmi. Oppure, meglio, si dovrebbe tradurre, puoi purificarmi. La guarigione della lebbra era soltanto un primo passo. Uno guarito non poteva ancora entrare in società. Doveva essere dichiarato guarito dal sacerdote che fungeva da ufficiale sanitario. Quindi a quest'uomo non preme tanto, o prima di tutto, la guarigione, quanto proprio la purificazione, il poter tornare nella società, poter tornare a lodare Dio insieme agli altri. Un uomo che non è purificato non entra nel Tempio e non entra nella sinagoga, come oggi nelle religioni più o meno pagane tipo l'Islam. Uno che non si purifica non vale niente la sua preghiera. E la purificazione non è per i peccati che non li conoscono, ma è per quelle emissioni di solidi, di liquidi o gassosi che il nostro corpo ogni tanto compie. La purificazione in vista del poter pregare, che la preghiera insieme con gli altri sia valida. Signore, se vuoi, ecco che non chiede a tutti i costi la purificazione quest'uomo, se vuoi, cioè si rimette alla decisione di Gesù. Quindi in questa domanda c'è grande umiltà, non pretesa, ma umiltà. Se vuoi, puoi sanarmi. c'è anche fede. È una fede molto grande, perché purificare uno dalla lebbra, risanarlo e purificarlo, lo può fare solo Dio, perché la lebbra è vista come punizione divina, quindi soltanto Dio può tirare indietro, ritirare questa punizione. Ci sono alcuni passi nella Sacra Scrittura dove questo appare, dal libro dei Numeri, per esempio, il capitolo 12, al versetto 10. La nuvola si ritirò al di sopra della tenda, ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aaron guardò Maria, ed ecco, era lebbrosa. Questa Maria è la sorella di Aronne e di Mosè. Signor mio, dice Mosè, Aronne a Mosè, non addossarci la pena del peccato che abbiamo assolutamente commesso. Essa non sia, eccetera. Quindi ha coscienza anche Aronne che la lebbra è il castigo meritato dal peccato, una punizione divina. Così nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, dove si narra la guarigione di Naaman per mezzo di Eliseo, anche lì c'è in un punto il re di Israele a cui viene mandato Naaman, che dice, versetto 7, son forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Quindi è solo Dio che può guarire dalla lebbra. Allora se quest'uomo dice a Gesù, se vuoi, puoi sanarmi, vuol dire che riconosce a Gesù l'autorità divina, riconosce la divinità di Gesù. Forse non gli è del tutta chiara con queste parole che adoperiamo noi, però lo riconosce così. E sta davanti a lui con quell'umiltà con cui si sta davanti a Dio, se vuoi. La tua volontà è la più importante. Se vuoi, puoi. Mi rimetto alla tua volontà, ma sono sicuro che tu hai l'autorità di Dio. Se vuoi, puoi purificarmi. Al lebbroso interessa soprattutto la purificazione, che è la conseguenza della guarigione. Gesù stese la mano e lo toccò dicendo, tre sono le azioni di Gesù. Lo stendere la mano, cioè Gesù non si allontana, stendere la mano e toccarlo è segno di comunione, lui vuol comunione con quest'uomo, e invece che passare l'immondezza della malattia su Gesù, passa la purità di Gesù sul lebbroso, sull'uomo. Gesù non diventa impuro, ma invece purifica colui che è impuro. La mano di Gesù è come quelle, come le molle dell'altare che tenevano il carbone acceso che hanno purificato le labbra del profeta Isaia. E la parola che questa volta esce dalla bocca di Gesù è «lo voglio». Sì, purificato. Lo voglio. La volontà di Gesù è la comunione con l'uomo, che gli uomini possano avere comunione con Dio. Sì, purificato. Gesù dice le parole che direbbe il sacerdote che riconosce la guarigione avvenuta. E che cosa succede? Subito la lepra scomparve da lui. La lepra ubbidisce. E in questo modo Gesù si rivela. Adesso il lebbroso sa chi è Gesù, ma il lebbroso è in mezzo alla città, quindi la città sa chi è Gesù. Chi è Gesù? È colui che porta in mezzo agli uomini l'autorità di Dio. È colui che può purificare senza più bisogno di sacrifici al Tempio. Quindi Gesù è un nuovo modo di essere presente di Dio in mezzo al popolo. Non c'è più un luogo, non c'è più bisogno di animali uccisi per la purificazione. Li ingiunse di non dirlo a nessuno. Non dirlo a nessuno. La stessa cosa che Gesù aveva impedito ai demoni, ai quali ha ordinato taci, lo chiede con autorità anche all'uomo, gli ingiunse di non dire a nessuno che cosa. Questa guarigione non si può nascondere, è avvenuta. Tutto è chiaro. È chiaro che Gesù è il Messia, perché è nei tempi messianici che avvengono queste cose. Allora è come dire che Gesù li ingiunse di non dirlo a parole, di non adoperare le parole, perché i fatti ci sono, non può nascondere. E invece li ordina, va, mostrati al sacerdote. E fa l'offerta per la tua purificazione come ha ordinato Mosè. Anche con quest'ordine Gesù si rivela come il Messia, che era atteso allora come uno che deve adempiere, che adempie minuziosamente tutte le regole. Come uno che è ubbidiente alle leggi. E Gesù si fa ubbidiente alle leggi. Va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta. Fa tutto quello che è prescritto. Perché? Perché serva di testimonianza per essi. Se lui avesse cominciato a dire che è guarito, che è risanato, che è purificato, o che sia che no, gli credono, e cosa serve dir così? Ma se è il sacerdote che riconosce che lui è stato guarito e che lui è purificato e lo purifica, allora è l'autorità stessa del popolo, del sacerdote, che riconosce che sono giunti i tempi messianici e che il Messia è colui che ha toccato il lebbroso. Serva di testimonianza. Questa parola è una parola abbastanza speciale, è una parola tipica, si potrebbe quasi dire una parola tecnica, la testimonianza per essi. Cos'è che si deve testimoniare? Che è iniziato il tempo della salvezza e che è iniziato con Gesù. Ecco questo breve ma grande incontro di Gesù con un uomo che si trova in città coperto di lepra. Allora voi potete pensare come quest'uomo coperto di lepra potrebbe essere chiunque si trova in città e vedere come, essendo la lepra conseguenza, almeno nella mentalità di allora, conseguenza di peccato, allora possiamo davvero applicare le parole di Gesù a ogni uomo peccatore. Poi se voi siete peccatori o no, io non lo so. Lo sa il Signore. Non so se voi lo sapete. Forse meglio di sì. E così ognuno, ogni uomo può farsi toccare da Gesù, perché scompaia la lepra. E poi ancora, ubbidirli e andare a mostrarsi a colui che rappresenta il popolo di Dio. Stare in obbedienza, star dentro al popolo, con umiltà. La sua fama si diffondeva ancor più. La fama che cos'è? È l'eco di quanto avviene. Tutti vengono a sapere che cosa succede e che quello che succede è opera di questo Gesù che va da un paese all'altro. Tutto quello che succede di così bello e nuovo e sorprendente è merito di quel Gesù che non ha fissa dimora, anzi per il quale sembra che la dimora siano i paesi di tutti gli uomini, o tutti i paesi degli uomini, ovunque lo si può incontrare, qui in una città, che potrebbe essere qualunque città. Folle numerose venivano per ascoltarsi e farsi guarire dalle loro infermità. Abbiamo visto come un giorno a Cafarnao le folle venivano per farsi guarire. Sulla riva del lago le folle vengono per ascoltare. Adesso che Gesù comincia a purificare, le folle vengono per ascoltare e per farsi guarire. Per tutti e due questi aspetti, per lasciarsi riempire il cuore e guarire il corpo, per una pienezza di vita. Prima era Gesù che andava nelle sinagoghe, andava nei villaggi. Adesso sembra quasi che Gesù abbia smesso di andare perché le folle vengono. Le folle vengono sulla riva del lago. Qui le folle vengono nella città. Le folle corrono da Gesù. Le folle non sono più in viaggio verso la città santa dove c'è il tempio della manifestazione di Dio e della sua gloria. Le folle sono in viaggio verso Gesù. È lui la nuova montagna dove lui è città santa e dove lui è il tempio di Dio da cui esce la sua gloria e la sua potenza, la sua parola e il suo amore per gli oppressi e quanti devono essere liberati. Ecco cosa fanno le folle. E Gesù cosa fa? Continua a fare ciò che ha sempre fatto. Cerca il Padre. Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari, come voi, a pregare. Con questo ritirarsi, Gesù mostra da dove viene la sua parola e da dove viene la sua potenza. Con questo ritirarsi Gesù mostra che lui non è un guaritore, un mago. Con questo suo ritirarsi lui mostra che è l'inviato del Padre, che porta la parola del Padre e il suo amore, la sua potenza creatrice e guaritrice. E questo ritirarsi di Gesù in luoghi solitari è un esempio per la Chiesa. Gesù ha già i suoi discepoli, anch'essi lo vedono, ritirarsi in luoghi solitari, a pregare. Ed è quello che è chiamata continuamente a fare la Chiesa. Ricordate come anche San Paolo 3 anni nel deserto si è ritirato. Come gli apostoli a un certo punto, quando erano circondati dai bisognosi, hanno deciso di affidare il compito ad altri per potersi dedicare alla parola e alla preghiera. E voi avete pensato di fare altrettanto, perché le attività sono importanti, sono grandi, sono belle, sono dono di Dio e comando di Dio, ma per vivere le attività più sante come obbedienza a Dio bisogna spesso ritirarsi per ricevere da Dio lo spirito con cui svolgere i compiti che ci ha dato. Ecco perché alcuni di voi sono qui per la seconda volta, o per la quinta, o la decima. Ed ecco perché qualcuno di voi è qui per la prima volta, perché impari che ci vuole una seconda. Beh, non dico qui. Ritirarsi a pregare in luogo deserto. Non importa quale, ce ne sono tanti, basta cercarli, si può anche crearseli i luoghi solitari, non occorre cercare quelli già fatti, se ne possono creare nuovi. Gesù si ritirava in luoghi deserti. Con questo ritirarsi Gesù ci mostra non solo quello che deve fare la Chiesa, non solo da dove viene a Lui la parola e la forza, ma ci mostra anche qual è lo scopo per cui Lui ci risana o ci istruisce. Perché Gesù risana? Perché l'uomo possa avere comunione col Padre. Perché ci istruisce, insegna, ammaestra? Perché la nostra comunione col Padre sia sempre più profonda, sempre più vera. Perché sia una comunione sempre più intima. Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare, in questo modo mostrava agli uomini da Lui risanati e ammaestrati quello che anch'essi possono fare per poter vivere la nuova vita che comincia a sorgere in coloro che ascoltano Gesù e che lo incontrano. Rileggetevi con pace questo brano. Godete per tutte le volte che siete stati purificati, promettete obbedienza a Gesù, di usar poco la lingua e di più l'umiltà, e poi soprattutto fermatevi sull'ultima riga. Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Se lo faceva Gesù, chi sono io per non farlo? Si è arrivato Gesù Cristo.
Grazie.